Grazie al Centro Pio La Torre, grazie a Vitolo Monaco, a tutte le sue collaboratrici e collaboratori, a tutti gli insegnanti che partecipano a questa iniziativa, un'iniziativa importante, importantissima, perché il Centro Pio La Torre non si limita a declamare contro la mafia e contro la corruzione, ma svolge un'opera quotidiana di educazione alla legalità, è un'opera preziosissima, come prezioso il lavoro che voi avete svolto nelle scuole per tentare di capire e di approfondire insieme con i vostri insegnanti. Allora io procederei in questo modo, sono molte le domande che sono arrivate, con l'aiuto di Michele Formichella, che è portavoce alla detto stampa della Federazione, proviamo a rispondere alle singole domande. Prego Michele, così magari ricordiamo anche chi ce le ha rivolte le domande.
Domande dell'Ipsa Paolo Borsellino. Come si distingue la notizia vera da una falsa?
Non è semplice, diffidate sempre di chi vi dà delle ricette molto facili. Si distingue con lo spirito critico, lo ripeterò 100 volte nella risposta alle domande, cercando di andare oltre, di capire, di guardare quel sito, di guardare i precedenti di quel sito e soprattutto diffidate sempre di ogni informazione urlata, gridata, bestemmiata, ricca di aggettivi, povera di sostantivi e povera di cifre. Bisogna fidarsi di informazioni documentate, che siano sempre accompagnate da cifre e siano sempre verificabili. Andate sempre a verificare ogni dato, ogni numero, non rilanciate mai nulla senza avere prima esercitato il controllo delle fonti.
In quale contesto si sono sviluppate le fake news?
Le fake news o notizie false. Attenzione, non notizie deformate, notizie false si sono deformate in un contesto, formate in un contesto internazionale che tende a colpire il principio di competenza, il principio di autorevolezza, che tende a dire che non dovete credere né al medico, né all'insegnante, né al ricercatore, che tutto deve essere uguale. Questa è una formula che porta dritta dritta all'idea dell'uomo solo al comando, che parla dentro la rete, che non vuole cittadini critici che pongono domande, ma cittadini che battono le mani al capo di turno. Pericolosissimo. All'inizio il capo di turno ti fa sognare, poi molto spesso riempie i camposanti delle croci, come è accaduto in molti conflitti mondiali.
Oggi la comunicazione mediale che funzione ha?
Importantissima. Non dobbiamo diffidare dei nuovi mezzi di comunicazione. Pensate che quando nel 400, nel 500 nacque la stampa, la tipografia, molti dissero è un'arma del diavolo, così è stata per la radio, così è stata per la televisione. Il problema non è avere paura del mezzo, il problema è non essere usati dai mezzi e non essere strumento passivo dei mezzi. Quindi c'è un solo modo per reagire, è quello di utilizzare, come voi state facendo, anche la scuola per alzare la soglia critica, per non bere mai nessuna pozione senza sapere che cosa vi state bevendo. E questo è il consiglio principale.
Per una democrazia vera bisogna che sussista un'adeguata distanza tra media e sistema politico?
Per avere una democrazia vera ci servono tante cose. Serve una distanza dal sistema politico che tende a condizionare l'attività anche dei giornalisti, ma anche dai poteri. Ci sono dei poteri che non hanno nulla a che vedere con la politica, sono poteri spesso nascosti, sono poteri che si servono della corruzione, sono poteri che si servono dell'illegalità, la mafia, visto il tema di cui vi state occupando, per esempio è un potere che tende a invadere la politica e tende a strangolare i cittadini, ti fa vedere la possibilità di crescere, di diventare ricco e solo alla fine ti accorgi di essere stato dissanguato e buttato magari su una strada. Quindi sì, serve, il giornalista deve avere spirito critico verso la politica e deve avere distanza però da ogni potere, in particolare dai poteri che sono nascosti, che sono incappucciati, che non si presentano a nessuna competizione elettorale.
Il mondo politico è in grado di influire sulle scelte dei giornalisti?
Il mondo politico è in grado, sì, di influire sulle scelte dei giornalisti. Per esempio, se non si ha una buona legge sull'editoria e si chiudono tanti giornali, influisce sul mondo dei giornalisti. Per esempio, non pagare tante ragazze e ragazzi precari che vogliono fare i giornalisti, pagarli in nero, pagarli pochissimo, spesso sono giornalisti anche della vostra terra, che sono talvolta anche più coraggiosi, quelli che tentano di indagare sui fenomeni della criminalità. Quando il sistema politico lascia queste persone senza possibilità di avere una retribuzione, senza possibilità di avere un contratto, senza possibilità di trovare un posto di lavoro, lo influenza nel modo peggiore, lo influenza tagliando le loro lingue e impedendo la pluralità delle voci, quando non ci sono tante voci distanti è a rischio la democrazia.
Domande degli studenti del liceo Cicili di Como. Quali iniziative avete messo in atto in quanto giornalisti per contrastare fenomeni disfunzionali come il cyberbullismo?
Molte iniziative, soprattutto bisogna creare una coscienza critica, e la coscienza critica significa diffidare di tutti coloro che tendono a sopprimere le differenze e le diversità. Ciascuno di noi può fare qualcosa contro il bullismo. In particolare bisogna ricordarsi che un giorno anche tu potrai essere bullizzato, anche tu potrai essere diverso rispetto a un altro e anche tu potresti essere attaccato e aggredito. Mai mettersi in branco per colpire chi è diverso da te. Questo stiamo tentando di fare con molti corsi di formazione tra i giornalisti, ma io penso che l'informazione sia parente della formazione, è fondamentale una nuova rete di alleanze con tutti gli insegnanti, e queste vostre domande da Como mi fanno ben sperare, e con centinaia e centinaia di ragazze e di ragazzi che già praticano la capacità di mettersi assieme. Se posso dire una cosa, al sistema dell'informazione, oltre però a segnalare i casi di violenza che si verificano nelle scuole, incominciamo anche a verificare le centinaia di laboratori e di iniziative nate nelle nostre scuole e vanno in direzione opposta alla violenza e alla discriminazione.
L'avvento di internet e dei social network ha favorito una maggiore pervasività di forme di ricatto, estorsione e minaccia? In tal caso, con quali modalità?
L'avvento di nuove tecnologie non favorisce di per sé il ricatto, può essere anche uno strumento di liberazione, sta a noi saperle usare. Noi possiamo usare le nuove reti per far conoscere le differenze e le diversità, per esaltare le esperienze di collaborazione, per prendere le parole di Papa Francesco. Noi possiamo esaltare anche attraverso le nuove piazze telematiche tutti coloro che costruiscono dei ponti per far incontrare le donne e gli uomini del mondo. O possiamo innalzare dei muri per favorire l'odio e il razzismo. Tutto sta nella modalità dell'utilizzo. È vero che la rete è molto più veloce dei vecchi strumenti tradizionali, e se io diffondo una bugia e se io diffondo il livore, questo si immediatamente entra in milioni di case. E questo è il vero fenomeno che abbiamo davanti, a questo fenomeno si reagisce tuttavia non solo con i sistemi sanzionatori e penali, qui abbiamo straordinari magistrati che spiegheranno meglio di me, ma si costruisce una difesa a partire da ciascuno di noi, imparando a rifiutare l'utilizzo delle nuove e anche delle vecchie tecnologie come strumento di discriminazione.
Le fake news alimentano forme di comunicazione aggressiva, e se sì, in che modo?
Le fake news alimentano forme di comunicazione aggressiva, perché se io diffondo il falso, se io faccio credere che so, per esempio, che nel mio comune ci sono milioni e milioni di migranti pronti a entrare nelle nostre case, invece poi scopri, verificando i dati, che sono centinaia e che quelle centinaia possono essere integrate, e se io riesco a integrarli, costruisco un clima di sicurezza, evidentemente cambia quella che viene chiamata la percezione. Le fake news sono pericolose perché è come inserire, buttare quintali di veleni dentro i pozzi. A quel punto sei costretto a bere acqua inquinata e sei costretto a morire. E magari sei costretto a morire anche tu che pensi di poter gestire l'inquinamento.
Presidente Giulietti, nel suo video di presentazione ha parlato di come il ricordo di eventi quali ad esempio gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino l'abbiano personalmente spinto a combattere le mafie. Noi giovani, al contrario, non avendo una memoria diretta, come possiamo ugualmente sviluppare una coscienza civica che ci possa aiutare a diventare cittadini attivi?
Come fate già, come dimostrano le vostre domande, come dimostrano le centinaia di iniziative di educazione alla legalità che già si svolgono nelle scuole italiane, imparando a conoscere la storia di chi ha dato la propria vita per contrastare le mafie. Faccio un esempio, penso a Giancarlo Siani ammazzato dalla Camorra, giovanissimo, e che aveva il coraggio di contrastarla nel suo lavoro nel territorio napoletano. Penso alle inchieste di Pippo Fava in Sicilia, penso alle battaglie di Impastato e a tanti altri. Coltivare la memoria non significa fare una pratica noiosa di ricordo del passato, ma significa ripercorrere le orme di quelle ragazze e di quei ragazzi e sapere che loro si sono sacrificati per consentire a noi di poter vivere un'esistenza diversa e di poter vivere in libertà. Quindi io penso che la conoscenza di quelle vite possa produrre semi di speranza per il futuro di ciascuno di noi e di voi.
Domande degli studenti dell'Istituto Tecnico Pacinotti di Fondi. C'è una relazione tra la lotta contro la mafia e il fenomeno delle fake news?
Sicuramente c'è una relazione, perché le fake news tendono a sopprimere la verità, tendono a far prevalere l'oscurità su ogni forma di luce e di illuminazione. E quindi molto spesso le fake news, l'industria della falsificazione, ha come obiettivo proprio quello di cancellare chi lotta contro le mafie, chi lotta per la legalità, e quanti ce ne sono anche nella realtà di fondi, quanti gruppi, quante ragazze, quanti ragazzi, quanti cronisti, quanti insegnanti che lo fanno ogni giorno. Ribellarsi alla bugia, ribellarsi alla falsità è fondamentale per avere una società più giusta, quindi sicuramente sì, c'è un nesso. E attenzione che con la pandemia c'è una penetrazione sommersa delle camorre, delle mafie che tendono a mettere le mani per esempio sui negozi o sulle aziende di tante persone che sono in difficoltà. Mai come in questo momento ciascuno di noi ha il dovere di illuminare queste realtà, perché guardate che quando prendono in ostaggio anche un solo commerciante, anche una sola azienda, stanno prendendo in ostaggio ciascuno di noi, perché quella è una malattia contagiosa, è necessario arrestarla prima, illuminando i covi della mafia e dell'illegalità, come fanno tante cronisti e cronisti coraggiosi.
Qual è l'obiettivo primario di chi diffonde fake news? Quali vantaggi si avrebbero nel diffondere false notizie?
Nel diffondere false notizie si hanno molti vantaggi. Il primo vantaggio è quello di rendere tutto uguale a tutto e di impedire a ciascuno di noi di renderci conto delle responsabilità di ciascuno. C'è l'obiettivo di non far vedere la mano nascosta del malfattore e del corrotto. C'è l'obiettivo di poter agire nell'oscurità. Pensate alla terra dei fuochi. Ma se io riesco a mettere in giro che non c'è nessun mandante, se io cancello la disperazione della terra dei fuochi, se io non faccio vedere i bambini che si ammalano purtroppo di tumore, io giustifico i mandanti, rendo impossibile riconoscere i mandanti. La falsificazione è funzionale all'oscurità, l'oscurità è funzionale alle dittature.
Come possiamo riconoscere le fake news o le mezze verità che ci vengono trasmesse? Possiamo considerare i social come un nuovo ed efficace mezzo di comunicazione?
I social, come tutti gli strumenti di comunicazione, possono avere una funzione largamente positiva. Se noi usiamo il social, e questo lo si può imparare anche nei molti laboratori, molte esperienze delle scuole italiane, se noi li usiamo correttamente ci possono servire a conoscere mondi che non conosciamo, a conoscere esperienze che ci sono ignote. Pensate a cosa sta accadendo in Bielorussia, in Russia, in Egitto, in Turchia, la vicenda dei Regeni, del ragazzo che è stato massacrato, sequestrato e torturato, la vicenda di Patrick Zaki da oltre un anno in galera, un ragazzo di 25 anni che studiava a Bologna, in galera in Egitto senza motivazioni, solo per aver difeso la libertà di opinione. I social ci possono servire a conoscere territori oscurati, ma li possiamo anche utilizzare per dare voce tutti noi a coloro che sono stati oscurati. Dare voce a chi non ha voce serve a garantire le nostre libertà, quindi serve una grande educazione ai social, perché ripeto, possono essere utilizzati per aumentare la nostra sete di conoscenza e di curiosità, possono essere utilizzati per seminare odio e seminare livore. Sta a ciascuno di noi decidere, insisto, prima di rilanciare qualsiasi contenuto che c'è nella rete, contare fino a 10. Prendere tutte le informazioni su quel sito, diffidare di ogni sito anonimo, diffidare di ogni sito dove si usa una quantità di volgarità tali da affossare la verità, tentare sempre di fare delle comparazioni, dei confronti, non comprare nulla a scatola chiusa. Vale per i social come vale nella vita quotidiana.
Quale ruolo ha rivestito e riveste la rivoluzione tecnologica nell'evoluzione del fenomeno criminale?
L'evoluzione tecnologica consente una più rapida circolazione delle falsificazioni, consente una più rapida evoluzione delle truffe, consente un più rapido trasferimento di capitali, consente di nascondere le vere finalità di una truffa, ma anche di fronte a questo si può reagire. In tutti gli stati democratici, compresa l'Italia, è stato creato un corpo di polizia postale, il quale corpo di polizia postale può servire a individuare queste truffe e a smascherare i truffatori. Non dobbiamo avere paura di denunciare ogni eventuale truffa che vediamo in rete. Non dobbiamo avere paura di rivolgerci immediatamente alla polizia postale quando vediamo qualcosa che non torna. Anche all'interno degli apparati dello Stato esistono molte donne e molti uomini seri e per bene, molti dei quali, voi lo sapete, sono stati ammazzati proprio per la lotta contro le mafie. L'evoluzione tecnologica, tuttavia, ce l'hanno insegnato anche Falcone e Borsellino, può servire anche, tuttavia, ad essere più rapidi nella capacità di raccolta dei dati e di difesa della legalità. È sempre una scelta che dipende da ciascuno di noi, anche in relazione all'evoluzione tecnologica. Può essere usata per il male, può essere usata per la solidarietà collettiva.
L'influenza che i social hanno sui ragazzi e non solo è altissima. Pensate che questo possa portare a una diffusione più elevata di fake news? Ci sono possibilità che queste ultime possano avvicinare i ragazzi o le persone vulnerabili alle organizzazioni mafiose? In che modo?
Assolutamente sì, le associazioni mafiose illegali puntano su qualsiasi tipo di evoluzione anche della tecnologia per entrare nella parte più debole della società, per colpire coloro che hanno magari minori strumenti culturali, economici e sociali, e puntano molto spesso attraverso l'appetibilità anche della proposta a colpire proprio la fantasia delle ragazze e dei ragazzi. Apparentemente nessuno li porta nella trappola della criminalità. Ti delineano un percorso di ricchezza, di opportunità, di felicità a portata di mano che basta solo cliccare per averla in casa. Tutto questo è un imbroglio, tutto questo non è vero, e tuttavia ritorniamo sempre alla domanda, alla questione essenziale. Cerchiamo di ricordarci che ciascuno di noi può decidere la propria sorte. Puoi spegnere un programma che non ti piace o puoi continuare a guardarlo. Puoi accedere a un sito pericoloso o puoi decidere di frequentare altri siti. Esistono siti che diffondono cultura, competenza, serietà e garbo. Forse dovremmo imparare a saccheggiare più questi siti che non andare a vedere quei siti che all'inizio ti promettono il paradiso e poi ti portano all'inferno. Ma sono sicuro, e abbiamo concluso, che su questo voi avrete un aiuto da associazioni come l'associazione dedicata a Pio La Torre, insieme a lui fu ammazzato anche il suo autista e compagno Rosario Di Salvo, perché si battevano intensamente per la liberazione della Sicilia. Se possiamo assieme agli insegnanti costruire un futuro di solidarietà, e io sono convinto che iniziative come queste, che ne dicano alcuni, sono utilissime. È molto più importante un'ora di educazione alla legalità di tantissime altre attività, perché la legalità significa amore per la Costituzione italiana. La Costituzione italiana è un elogio della dignità. La dignità è di ciascuno di noi. Difendere la propria dignità vuol dire contrastare non solo le fake news, ma le fake news, la violenza, il razzismo e la bugia in qualsiasi modo, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi colore si presenti. Grazie a voi per le domande che mi avete rivolto, e se qualcuno dovesse avere altre domande, io spero di potermi ancora collegare, ma potete anche rivolgervi alla Federazione della Stampa, mandare le vostre domande ulteriori, le vostre curiosità, perché noi vogliamo essere a disposizione oggi e anche nelle prossime settimane, vostre, del Centro Pio La Torre e delle scuole italiane.